Nel 2001 abitavo ancora a Milano, decido di capire perché tutte le mattine in metropolitana andando al lavoro vedo la carrozza della metropolitana completamente invasa a quell'ora, molto presto, di immigrati clandestini. Persone, a dire la verità, che non sapevo fossero immigrati clandestini. Erano persone di varie nazionalità e che comparivano la mattina presto e scomparivano durante il giorno, per ricomparire poi infine soltanto a sera, sera molto tardi. Decido di capire cosa c'è dietro, inizio ad avvicinarli e con tanta fatica e molte settimane di lavoro per poterli avvicinare, finalmente si apre una breccia. Inizio a frequentarli. Frequento diverse aree geografiche grazie a loro, la ex Jugoslavia che all'epoca era in guerra, l'Africa del Nord, Algeria, Marocco, Tunisia, l'Africa centrale e diversi altri paesi. E le storie che loro mi raccontano giorno dopo giorno, nei 3 anni coi quali io ho vissuto con loro, diventeranno l'opposta riva. Vi leggo qualche testo. E dove altro credi possibile la mia presenza se anche la mia terra è contro? Non rimane niente altro che la cancellazione, ripeteva, un dirsi presenti anche senza il luogo. Adesso conta, diceva, fai la somma dei rimasti. Sottratti gli urti, i lampi, i sacchi senza nome o le cataste di arti e bocche colme di vuoto, avrai la misura del rimanere, l'innominata ampiezza. La diversa forma dell'apprendista stupiva, il lavorare la carne, quel tanto al chilo, il fabbricarne senza smaltire. Come lui in tanti, diceva, improvvisati ovunque, nel corredo lordo, all'entrare in casa, nella figlia, nel vicino, con il corpo o un appendice. Bastava aprire l'uscio o il ventre, fare un buon lavoro, diceva. Dio ci guarda. L'opposta riva è praticamente una raccolta composta di voci, voci di clandestini, che raccontano il perché hanno dovuto lasciare la propria terra di origine, molto spesso a causa di fame e guerra, spesse volte assieme, queste due polarità convivono, che affrontano il viaggio, come abbiamo anche imparato dalle cronache, per cui la più nota è quella del viaggio attraverso il mare, si parte da una qualche costa del Nord Africa, per arrivare alle coste italiane e poi da lì spandere verso il rimanente dell'Europa e arrivare a un qualche paese, che sia la Svizzera, che sia l'Italia, che sia la Francia, la Danimarca, la Germania. Ogni paese ha la propria quantità, il proprio numero di persone che hanno cercato di rifarsi un futuro nonostante gli avvenimenti. E ho voluto materialmente vivere con loro per 3 anni per raccoglierne le storie che ho rimandato appunto nell'opposta riva. Questa in specifico me l'ha raccontata Senad, un ragazzo di 17 anni del Montenegro, e mi diceva che quando ha vissuto questo momento di conflitto della propria casa, i botti, le esplosioni dei cannoni erano così forti che sembrava un capodanno. Ma un capodanno, una celebrazione non era. Tra i corpi e i fuochi regnava dopo la pace, di ogni 1º gennaio, ma era marzo allora, era novembre. Ne guardavi i lampi a terra e altri resti rinunciare alla posa per l'improvviso. I bordi di cenere al centro e a lato strada, alzate in zolle contro le case, dentro, per chi festeggiava la fine. E segnava la tacca sul calcio, a contare 31, 32. Tomo, 42 anni, anche lui di Split, Montenegro. L'esodo a meno oltraggio del sepolcro, credimi, così l'altezza, l'assenza seppellisce ma solo nella memoria. Agli scomparsi corpi non pesa il luogo vacante come a chi scava. E una volta arrivati da noi la situazione non è semplice, non è una vita piana, non è una vita in discesa, non è una vita fatta di facilitazioni, specialmente perché devono tenersi nascosti e dalle forze dell'ordine, dallo Stato, che dalle persone. Questo per garantirsi una sorta di immunità e continuare in qualche maniera a cercare di vivere un'apparente normalità. Mahdi, 38 anni, arriva dal Marocco. Poco prima, se disperdo l'attenzione, in anticipo rispetto agli occhi, troppo dentro quando fissi, un'arma da scasso che spacca la distanza. Svelano inflessibili ogni lamento senza equità gli occhi. Sono da tenere bassi, fermi. Corrodono altrimenti, senza spola tra il vuoto spalancato e le cose vaghe. Mi vedono dentro, anche la paura. Fekim, 24 anni, Serbia. Chiuso dentro il caldo, la cucina attorno, gli pareva un ventre, per come i vapori di sapore e la promessa degli assaggi. Qui rinasco, mi spiegava, qui la vita come esigo. L'abbondanza è uno stato a lungo tolto e non capisce chi non prova. Gli occhi mobili e braccati dalla fame al vuoto volgere per il peso a fronteggiare quelli dei figli lesi di mancanze. E come appartiene l'equilibrio alle voragini e al pieno e come dipende soprattutto. Sono quegli uomini che vediamo spesso fare la fila nei posti telefonici per cercare di chiamare casa, parti di famiglie sopravvissute, per cercare di capire come va là. Scesa l'ora a far la fila e il numero alla mano per chiamare il rimanente di famiglia, prefisso, numero e tariffa definita per un angolo d'affetto in piedi contro il vetro, chiuso dentro il tuo ricordo, a sentire le voci della figlia gorgheggiare dentro l'eco, la distanza di cornetta. Attorno vedi altri uguali, chi più ride, chi riflette dentro il pianto, è tutto appeso a un filo, ripeteva, il sollievo che risana quanto il fondo. Ed è un libro che non sarei riuscito a scrivere se non fosse stato per un uomo molto anziano che aveva il figlio chiuso in uno dei centri di permanenza temporanea, questo in Italia, un uomo di 62 anni. Ed è grazie a lui che ho trovato, grazie a un suo commento, il coraggio poi di scrivere questo libro perché ero tentato di rinunciare. Ed è grazie a questo suo commento che io ho poi trasformato in una poesia. Viviamo troppo brevi per durare in qualche cosa. E parlando indicava le farfalle. Spengono presto, diceva, a bassa voce, dopo solo qualche giorno. A ben vedere abbiamo lo stesso fato, ma con meno leggerezza. Dopo questa esperienza di 3 anni ho bisogno materiale di ritrovarmi io, ritrovare una mia dimensione, scappo in una casa nell'Oltrepò Pavese, nelle colline della campagna pavese, e vivo in solitudine per diversi mesi. E scrivo un libro che è verso Buddha, che alla fine è soltanto quello che è una ricerca verso me stesso e di me stesso. Ed è bizzarramente il primo libro che verrà pubblicato, perché il secondo, lo posto arriva, lo scriverò soltanto dopo. E nuovamente ritorna la questione dell'identità, anche se in questo caso è rivolta più verso me stesso. Non lasciare incustoditi i sensi, tendono a divagare, ti spostano da un luogo all'altro. La campagna pavese scende nell'occhio ed è difficile da sostenere, soprattutto quando è tempo di ritorno. Mi dice la signora che passa di tanto in tanto, così discreta in vestaglia lisa e cane, in aria di compagnia. Non puoi vivere due esistenze, dice. Una ha sempre il sopravvento. E vivendo e cercando di trovarmi in questo luogo, mi sono fisicamente reso conto che era un luogo in prestito, era un luogo temporaneo, era un luogo che non mi apparteneva totalmente. E mi chiedevo spesso quale fosse il luogo che potenzialmente potesse appartenermi e a che cosa io veramente appartenessi. Prenderà forma secondo il sogno, un'aspettativa, ma piano, perché non ho il tempo giusto, mormori. In aggiunta giornalmente nuovi segni d'affetto, le oche, il capro, tenere il filo alla falce necessaria per il campo dietro le mura, e tra obbligo e frenesia ritorni in settimane, rimani incerto se vivere una quantità di sollievo o pena. Invece, un grottesco padrone di casa, molto più ospite di quanto non sia io, più precario. Anche le coincidenze servono, messe in ordine fanno una storia. Agli atti la permanenza consumo nella duplice identità di spettatore e personaggio. Una macula imprecisa, in movimento, affacciata a ripensamenti troppo tardi per essere cambiati. Magari piove, dico, e se non me ne fossi accorto sarebbe stata una sorpresa. Dopo questi due libri prendo una pausa abbastanza lunga e leggo tantissimo e vengo colpito da un fatto di cronaca. Un fatto di cronaca realmente accaduuto, di cui i giornali poi parlano. Una madre uccide il proprio figlio perché la nascita del figlio le impedisce una carriera in televisione. Voleva diventare una starletta, una velina, una di quelle ragazze seminude che vediamo molto spesso nella televisione, specialmente da oltre confine. E questa donna decide di ammazzare il figlio perché la nascita del figlio non le permette questo. Leggo, studio, ma soprattutto inizio a seguire le famiglie. Le seguo dal vero. Decido di capire che cosa si nasconde dietro i nuclei familiari per arrivare a una storia come questa. E quindi pedino fisicamente le famiglie nei centri commerciali, nei ristoranti, nei giardinetti, per cercare di comprendere quello che si nasconde. E un paio di volte mi hanno anche arrestato. Per cui lo so che era strano, ma avevano anche ragione, nel senso. Ne nasce Registro dei Fragili, che viene pubblicato per l'edizione Casa Grande di Bellinzona. Tra l'altro appena tradotto per l'edizione Damba di Losanna e attualmente in traduzione per l'edizione Guernica in Canada, per cui non è una storia così solo svizzero-italiana o italiana, ma apparentemente è una storia che può appartenere come realtà fallata a un universo un pochino più ampio. Canto quarto. Occorrevano quei riti alla forma di famiglia, allo stato fermo e ricco di famiglia benestante. Il bambino da lasciare nel recinto a piano terra, con lo scivolo e i giochi, con le bolle in gomma piuma. Poi ognuno ha la funzione. Certi acquisti nel carrello da riempire in ogni spazio, certe marche che sapeva essere meglio come il detto chi più spende meno spende. E l'offerta raccoglieva il 3x2 con il regalo, con il punto che spedito mette in gara l'estrazione. Occorre molto. Occorre avere per sapere che felici non si accade e il prodotto è un senso primo, colma fitto ogni altro smarrimento. È una vita che lavoro. E certe cose son diritto, come prendere il prodotto senza il marcio della rogna, senza essere fregati. E chi si fida di quei nomi, i mai sentiti alla TV? Poi la fame nominava. Niente basta. Mentre fuori nel parcheggio, tra le auto tutte in fila, il carrello accanto e pieno scaricava nel baule. Ogni sporta chiusa bene perché niente si smarrisse, perché nulla andasse perso o fosse preda di altre mani. Canto quinto. Metteva il figlio in fondo al dire con l'orgoglio del buon seme messo bene nella donna e ne vantava in ampi gesti, con parole da rivista da barbiere. Figlio forte, ripeteva, quando cresce come me deve pensare e poi gli insegno anche il mestiere. Lo prendeva per le spalle, lo scoteva come merce mentre il figlio gli annuiva. Troppo intenso d'emozione per quel ruolo designato. Canto 17. Stare attenti ad ogni gesto, cancellare la memoria al cellulare, era questo che premeva poco prima di rientrare, poco prima di rimettere le chiavi nel portone, risalire per le scale, ritornare col sorriso alla recita serale, con la cena, le notizie delle 8 da seguire alla TV, con i piatti già riempiti e mezza cena da finire, ritornare col sorriso, un accenno per un gesto che veniva rifiutato. Si cenava con il film, gli occhi alti per lo schermo, che aiutava a superare almeno il tempo del contatto. Delle forme messe accanto a cibarsi d'altra forma, d'alimento e niente altro. Lava i denti del bambino, gli diceva a denti stretti, che sia a letto per le 9. Canto 26. Con le ferie a fine anno ce ne andiamo su in montagna e guardavi De Pliant con gli alberghi stagionali. Con le offerte tutte incluso, ma che resti qui vicino. Non ho voglia di guidare e le code in autostrada fanno perdere giornata. Io ho voglia di sciare, ripeteva come un mantra. E vagliava soluzioni, confrontava tutti i prezzi e le foto a paragone per trovare il vero affare. Con il pass di risalita, l'open bar del dopocena, e l'offerta in Beauty Farm, come lei insiste a dire, per avere i trattamenti, i massaggi con le pietre, la piscina riscaldata, che il bambino può nuotare, e magari fanno un corso così evita la noia, e se ci sono altri bambini, lo possiamo anche lasciare. Canto 35. Occorreva l'attenzione, lo faceva già da mesi. Ritagliare dei mattini per andare a far l'amore, lasciare indietro tutti i pesi per tornare in superficie, dopo aver salutato il marito sulla porta, dopo aver lasciato a scuola quell'intralcio di bambino, dopo essersi vestita come fanno le veline, gli stivali a mezza gamba ed il panta coi decori, con gli occhiali a tutta faccia come ha visto alla TV. Se non fosse la famiglia quella forma di prigione, se non fosse la famiglia tenermi incatenata e s'aggrappava al corpo amante come fosse una salvezza, e faceva poi l'amore senza chiudere mai gli occhi, come fosse che col buio ogni cosa poi scompare. Il libro viene pubblicato nel 2009, nuovamente prendo una pausa, anche per la fatica, perché fisicamente seguire le persone e poi cercare di scriverne non è stato particolarmente semplice. E nel frattempo collaboro con altre cose, scrivo altri testi. Uno parla degli amanti di Valdaro, quei due scheletri che si abbracciano trovati in provincia di Mantova in un cantiere per caso, un'immagine quasi emblematica dell'amore che però diventerà un logo per tazze. Scrivo altre cose per riviste e invitato poi dalla rivista Ground Zero, fondata da Tommaso Soldini, poi eventualmente ce ne parlerà, scrivo dei testi sul mondo del lavoro e ve ne leggerò giusto un paio. E la sezione, sono stati pubblicati dopo la rivista in un'antologia e la raccolta, la micro raccolta si chiama Sezione del lavoro. Anni 72, ex perito meccanico. Ogni tanto sta a Mendrisio per trovare un po' di pace. Con le benzodiazepine sta tranquillo, fino a che non sale l'ansia e si mette a far qualcosa. Ogni cosa, a dire il vero, e una volta l'han trovato che spostava le panchine perché fossero ordinate. E parlava con la gente per spiegare dettagliato come fare quel lavoro, come senza un buon lavoro ogni uomo non è niente. Dirigeva con le mani una squadra di persone. Sono scesi in ambulanza per convincerlo a tornare, stare fermo, riposare. Ripeteva la pensione e la mensa dei battuti e dal rendere o morire è il perdere se stessi, è impazzire. Anni 31, montatore elettricista e custode. No, non sogno la pensione, né una rendita sommaria. Sogno proprio di essere ricco, così ricco da far schifo, suscitare delle invidie. È per questo che io gioco, gioco tutto, quel che posso. Ogni sabato c'è il lotto, l'Euromillion, il Totogol, e se posso a Ponte Tresa vado poi alla sala corse. La domenica a Lugano vado al Cursal per il poker, a Mendrisio per le slot, ma non vinco mai abbastanza. Troppo spesso anzi perdo e mi sono indebitato. Ora faccio due lavori per coprire il buco in banca, ma lo so che manca poco. Tra non molto sarò ricco, credo proprio sia stasera. Ma stasera faccio il tardi. Da domani mi rifaccio. E ci sono anche storie reali, un po' meno forse divertenti e credo non meno struggenti. Anni 22, accompagnatrice. Da 6 mesi sono in proprio. Sono in tutti i siti web, con le foto fatte bene da un fotografo mio amico, che ho pagato con l'amore. Ma non è un mio cliente. Ora alzo 1.000 franchi ogni giorno di lavoro e metà va dritta a casa dove studiano i miei figli. Un pochino nei vestiti, nell'affitto e nei locali dove vado per lavoro perché il business va cercato. I miei figli stanno bene e li chiamo ogni sera. Gli ripeto che poi torno, ma che devo lavorare. E poi chiudo, col magone, e poi bevo del liquore, che mi aiuta a mascherare quella voglia di star sola, senza un corpo che mi preme, che mi spinge dentro il seme. Ma poi penso che ogni colpo fa star bene i miei bambini. Ed allora io sorrido e al cliente questo piace. Sembra quasi che io godo, sembra tutto naturale. È per questo che lavoro molto più di altre amiche. Quel sorriso cambia tutto. Sembro quasi la ragazza. Sembro amica o fidanzata, sembra tutto naturale. Sembra che c'è un bel rapporto e non sia a pagamento. Sembra che io sono felice e il cliente è più contento. E lascerei la parola a Tommaso Soldini.
Buonasera. Io parlerò di un libro solo, vale a dire l'ultimo, si intitola Lato East, che raccoglie una serie di poesie che sono state scritte durante e alla fine di una mia esperienza in quel di New York, anche in questo caso siamo intorno al 2002, vale a dire un anno dopo il famoso 11 settembre. E io in quel momento avevo appena finito l'università, avevo appena concluso, diciamo così, mi era stata conclusa una storia d'amore, per cui ho anche lasciato, diciamo così, per cause di forza maggiore, la terra natia, cercando altrove qualcosa. Per cui sono nate queste poesie che questa sera ho pensato di presentarvi in tre momenti, vale a dire il primo e l'ultimo, a cui ho dato un titolo proprio stasera per questione didascaliche, Straniamento. Il fatto che sia la prima parte, sia la terza e quasi l'ultima possano portare lo stesso titolo inquieta soprattutto me, perché vuol dire che alla fine dell'esperienza non è che abbia capito chissà che cosa o che la mia condizione sia mutata chissà quanto. La seconda parte invece si chiama Risposte, l'ho chiamata Risposte per questioni sempre pedagogiche, e dopodiché c'è una conclusione. Quindi alla voce Straniamento faccio stasera rientrare una serie di poesie che dovrebbero raccontare in qualche modo le sensazioni di chi lasciata, diciamo così, la via maestra, e per via maestra io intendo il classico curriculum del bravo ragazzo che ha la possibilità di studiare al liceo, di arrivare all'università, conseguire un diploma e quindi entrare nel mondo del lavoro produttivo, guadagnarsi la autonomia economica e il benessere. Purtroppo nel 2001, quando il mio compito era, diciamo così, si era concluso, quindi avevo ottenuto la famigerata laurea, mi sono accorto che non tutto il mondo la pensava come me, e anzi di lavoro non ce n'era, mancava l'esperienza, per esempio. Uno oggi deve avere ottimi voti, ma soprattutto una grande esperienza per poter ambire a un posto di lavoro, la qualcosa spesso suscita, diciamo così, quantomeno perplessità in chi magari ha dedicato gran parte della propria giovinezza allo studio. Estraniamento, da qui il titolo. Ecco le poche poesie che vorrebbero raccontare appunto questa dimensione emotiva. La prima si intitola Lacci. Quando le scarpe alte e grosse non sentono la terra, stregoni che sviano, e le stringhe slacciate si impregnano nelle strade, nemmeno i cartelli sanno indicare. La seconda gioiosamente si chiama Catene. Dove sono stato, o poco oltre, scivoli e scocche e cigolii tra il verde urbano di betulle piantate, si stava in piedi del resto di notte, col buio, fra gridi, fischi, catene di altalene, un domani arrivava solo. Un suono sordo lo annunciava, un treno che staziona. Nessuna lasciata era persa. La successiva è Battiti. Cammina. Sente i suoi passi stranieri, calca centinaia di centimetri, le suole di gomma attutiscono solo i rumori. Arriva uno stop, un semaforo rosso, l'alt. Si arresta, respinge il sospiro e si fa forza. Guarda con le orecchie, odia. Passa il camion della spazzatura. Purtroppo alla fine appunto c'è, diciamo così, la fine di questo anno, diciamo così, propedeutico, vi è una sensazione abbastanza analoga, che se non altro, diciamo così, dovrebbe essere leggermente più cosciente o più disperatamente cosciente. Ve ne leggo due, una delle quali, la seconda, dovrebbe in qualche modo rappresentare questa presa di coscienza. La prima si intitola Lungo la Lex. La Lexington Avenue è una delle vie più belle di New York, che attraversa appunto tutta la penisola. Lungo la Lex. Senza pietà, piedi calzati, bugiardi. Il centro si anima di Natale a Lexington Avenue. Tutti i rifiuti sono presi. Gli angoli nudi non ne serbano nemmeno uno, che passa, si insinua, sghignazza. L'ultima invece rappresenta, diciamo così, questa apertura, questa possibilità, che se non altro comincia ad esistere nel soggetto narrante, anche se non necessariamente esiste al di fuori di lui, quindi nella realtà, diciamo così, materica, spendibile e descrivibile. Si intitola If, proprio per mettere l'accento su questo universo delle possibilità. Se, dunque, però se è meno inquietante di If, anche perché. E quindi ho optato per la più gioiosa delle due. If una falena diurna entra dalla finestra sbarrata e si imbatte nel giornale aperto, a caso, sulla pagina degli impieghi. Si posa. Quella che ho definito la sezione di mezzo rappresenterebbe dunque le risposte. Le risposte di fronte all'inquietudine di chi si sente magari, non dico pronto per affrontare il mondo, ma almeno desideroso di affrontarlo, ma non gli vengono riconosciute le risorse per poter entrare nel grande gioco del mondo, quindi le possibilità, quindi gli vengono negate, diciamo così, le occasioni per sperimentarsi. E quindi di fronte a questo straniamento ecco che c'è il desiderio di trovare delle risposte. Le risposte sostanzialmente arrivano in due direzioni. Da una parte attraverso l'amore, come per fortuna può capitare anche se uno non ha un lavoro, quello può, diciamo così, affievolire diverse cose. L'altra è l'uscita dal sé. Quindi la seconda risposta che io ho cercato strenuamente quando mi trovavo a New York era proprio, riguardava il rapporto tra me e il mondo, e ho pensato, ho cercato in maniera piuttosto sistematica di osservare il mondo esterno, quindi di in qualche modo, non dico annichilire, ma almeno temperare la presenza del soggetto interpretante per avere almeno un sentore di quello che la realtà potesse essere al di fuori di me e quindi una possibilità di capirla, per cui di capire anche me in seconda istanza. Va bene. La prima poesia che leggo in questi casi è sempre Senza una zampa. Non so se vuoi raccontarla tu. E cercherò di spiegarla in pochissime parole. Nasce in questo contesto, un contesto metropolitano, quindi alla fermata di una metropolitana della 42nd Street, Grand Central, Midtown, piena Midtown, quindi al di sotto della stazione ferroviaria, un doppio non luogo in qualche modo, fermata, frequentata soprattutto da latini, da latinoamericani, perché si prendeva la metropolitana per andare nel Queens. La cosa che però ha attirato la mia attenzione, più della fauna urbana, mi ha attirato la mia attenzione un ratto che vagolava insieme ad altri suoi simili tra le rotaie e vagava alla ricerca di cibo, perché tutti gli esseri umani che aspettavano la metropolitana mangiucchiavano per ammazzare il tempo, dopodiché gettavano, diciamo così, civilmente i residui tra le rotaie. Ed ecco che questi ratti avevano subito a disposizione un paradiso in terra e si muovevano liberamente. Uno di questi ratti era privo di una zampa, quindi diciamo così un handicappato. Però, e questo mi ha veramente lasciato esterrefatto, si muoveva quasi almeno alla pari rispetto agli altri, con la stessa agilità. E mi sono rimasto folgorato, perché ho detto, accidenti, questo ratto, Iari per cortesia, sì, questo ratto non si pone domande di ordine mistico e ha capito che forse il senso della vita è conoscere alla perfezione il mondo in cui si è trovato ad essere. Platone direbbe, la sua anima è stata scaraventata in quel corpo lì e lui sta utilizzando ogni secondo della sua esistenza per conoscere alla perfezione la sua realtà, l'unica realtà che ha a disposizione. E era talmente bravo in questo lavoro che riusciva a sopravvivere, riusciva ad essere alla pari rispetto, diciamo così, ai normodotati. E ecco che è diventato un po' il simbolo del tentativo di rinascere. Adesso ve la leggo, è molto breve, scusate se l'introduzione è così lunga, poi in realtà sono 6-7 versi. Senza una zampa. Fintanto che non viene tratto e ritratta, rosica e cerca, strappa fuori, come un ratto che svezza l'immondizia senza una zampa, privo di una meta ulteriore. Riesce agevole tra le rotaie, rosicchia resti di smartis, pezzi di bagel, scarti, costantemente stanato dal treno. La prossima ha sempre a che vedere col mondo della metropolitana. Effettivamente molte delle poesie centrali hanno a che fare con strade ferrate, ponti, dighe, quindi luoghi di viaggio, luoghi di passaggio. Questa è nei pressi del PS1. Il PS1 è un luogo stupendo, io vi auguro di vederlo un giorno, se per chi non l'avesse ancora fatto. È la vecchia Public School Number One, cioè PS1 sta per Public School Number One, la prima scuola pubblica di New York che una ventina d'anni fa è stata trasformata in un museo, un diciamo così, legato al MoMA, però si occupa soltanto di arte ipercontemporanea, vale a dire soprattutto videoarte, installazioni, eccetera. Questo non c'entra quasi nulla con la poesia, però mi piace dirlo. Ha un nuovo modo di pensare la cultura, perché per esempio uno può trascorrere tutta la domenica a questo museo mangiando, bevendo, offrono barbecue, birra, eccetera, e tra una birra e l'altra uno entra, vede un'installazione artistica, poi esce e trascorre un paio di ore con gli amici, poi rientra, va a vedere un'altra sezione del museo. Insomma, mi sembra un modo particolarmente acuto di presentare la cultura. Comunque, tornando invece a me, nei pressi del PS1. Qui il vagone è arancione, mai a livello della terra. Quando nella galleria riaffiora un ricordo violato, un riso acuto, si stampa sui sedili di plastica, un digrignare i denti, spalancare le labbra, tener ferma la lingua. A 15 metri dal suolo si ferma, esce, dalla piattaforma vedi la notte cozzare coi lampioni. Ora si viaggia alti, ci sono i quartieri, il ricordo stinge nel vetro del vagone vuoto, sporge dal finestrino in corsa. Questa è una poesia di Queens Boulevard, si intitola, ve la leggo. Il grillo lo chiama dalla Toscana, il bue lo trasporta in certi paesi, scaraventato nell'aratro. Nel regno in cui vivo anche un treno grigio, un bus bianco-blu, un taxi, le piante fuori da un fast food che fa sushi. Ha la maglietta rosa, il paio di jeans, il rossetto, la cintura nera, gli orecchini sottili spuntati dal bruno, le scarpe coi tacchi. Qualcuno si siede, ormai vecchio di un bello aspettato, sui gradini di rame masticando mollica. Gli altri inseguono un passo, un colore, un ritratto. Le prossime due hanno un punto in comune, che è di manzoniana memoria, perché quando Renzo arriva a Milano e incappa nell'assalto ai forni, sostanzialmente vive una cosa straordinaria che capita raramente, per fortuna o per disgrazia, credo per fortuna, cioè l'unione di un evento fondamentale per la persona e un evento fondamentale per la storia dell'umanità. Quando queste due dimensioni coincidono, diciamo, c'è quella cosa che somiglia all'illuminazione, cioè quella stranezza. In questo caso le due poesie si chiamano una Ground Zero e l'altra 11 settembre, hanno per me questo valore. Ground Zero ha un volto, ha il nome, un corpo giallo e spesso in ombra compare a tratti fra i palazzi che sono letti naturali. In quegli anfratti l'ho avuta una notte, nient'altro, una virgola, interpunzione, una stasi di foglia. Cade e mi va oltre. L'oceano non ci dimentica. Si alza un vento di ceneri, di sabbia, di sassi. Sibila e chiama. Brucia gli occhi delle persone. Perde il nome, anche se lungo le strade sono senza volto. Parte. Scarpe alla mano, coi quadrati tacchi bianchi, anni 70 plastificati, i piedi liberi sull'erba. Adesso che le labbra sono stinte, riaffiora una taverna vecchia vicina al fiume, guide, cartine, giornali. Se ne va. Riecco le dita tamburellare nervose, levigare la parete celeste di un bicchiere. Mastica un'ala di pollo texano intinta nella salsa, a parte, parte. Un telefono a muro, solo urbane, per chiamarla fra un'ora, scortarla all'aeroporto. È mattina. Qui si apre invece la piccola sezione, come chiamerebbe Alborghetti, dedicata a proprio la, diciamo così, l'opposta riva, quindi l'osservazione della cittadinanza altra, soprattutto di chi vive a New York lavorando per meno di $5 l'ora, di chi consente il benessere dei molti, pur essendo i troppi. Ancora Queens. Volti pieni di storia, raccontata più che vista e sentita nei libri corti prima del 492, leggono ora un giornale di sciacquette, spuntano i fiori ad undeli e trasportano casse scoperte di viveri opulenti. Qualche fame provano dentro, sotto la luccia di un berretto sul viso blu. Queensboro Bridge, il vecchio che vende le taco carnitas in fondo alla scala dei treni oggi saluta, racconta anche se tace i nomi, muove la spatola sulla piastra, fa fischiare le cipolle e dice: sai, sono clandestino. Sposta il carro lungo la strada ferrata, spende pochi soldi per sé, spedisce o porta una somma a casa, fa la spola. Ogni tanto sputa giù nella subway e sui marciapiedi lindi sotto gli occhi dei portieri. Quinta strada, grandi hotel, residenze ebree. Qui non è scovato, piccolo verme, rode la polpa che trova, quel poco che può. Ecco, leggo l'ultima, quella che rappresenta la rinascita, sicuramente, la gioia trovata, e si chiama Lato East come libro, quindi è un libro soprattutto positivo e gioioso. Lato East. Una strada coperta di neve, in discesa, le suole delle scarpe, i sederi che toccano l'asfalto. Sembra che scivolare qui, stanotte, sia il senso trovato delle cose. Il suono che parla ruvido, fra l'auto che passa forte, le montagne di neve spalata.
Leggo alcuni testi da una silloge che si intitola Non è vero che saremo perdonati, che però a mia discolpa va detto, è così desunto da una poesia di Franco Fortini, e un brano di questa poesia è citata in epigrafe appunto a questa raccoltina, e a mo' di introduzione leggo anche questi pochi versi di Fortini, da cui appunto è estratto il titolo. Non è vero che siamo in esilio. Non è vero che torneremo in patria, non è vero che piangeremo di gioia dopo l'ultima svolta del cammino, non è vero che saremo perdonati. Questo è Fortini. Una poesia per la galleria ferroviaria del San Gottardo. La roccia gli ha spaccato il petto rotolando. Né parole né gesti, solo uno sbuffo secco, terribile. Inutile l'affanno dei compagni, accorsi con scarponi unti, le grida attenuate dalla routine. La terra e le pietre nel buio non hanno regole da rispettare, nessun padrone. Qui sotto, tra le rocce, i sassi e questo fango rappreso, l'oscurità sembra assorbire le nostre facce. Per questo, forse, non guardiamo, gli occhi bassi, ridicoli, paurosi delle ombre dei corpi. Eppure il rumore è severo, lo sentiamo vibrare con costanza. Manca la luce e ne soffriamo, non tanto sotto in questo esofago di terra, ma sopra, all'aria, quando si esce dal buco e il grigiore del cielo si accascia sul profilo delle montagne. Il sole si rabbuia nel ricordo ostentato di qualcosa di più, qualcosa di diverso. Una speranza, sì, la speranza rifiutata, respinta giorno dopo giorno. Non è lontana l'Italia, ma noi siamo bloccati in questi gorghi di pietraie, incollati a questi attrezzi logori e scuri, sporchi di detriti e di sangue, le mani e le braccia incrostate da piccole ferite, polvere ovunque. Siamo forse più svizzeri adesso, in questa nostra galleria. All'interno il calore è quasi insopportabile, però si avanza. Il sudore diventa una seconda pelle, viscida e scivolosa, ma pur sempre tua. Fuori, invece, Göschenen è fredda e gelata, e ci respinge come un germe pestifero. Vengono lenti. Sulla barella il morto si confonde con i vuoti dello straccio, le pieghe improvvise. Ci guardiamo distratti e ingenerosi, sfiorati in superficie dalle cime indifferenti, dalle gravi catene montagnose, quelle rocce impossibili che forse già sappiamo e conosciamo. Una conversazione con Tosca. Frammento. Un giorno bombardarono le baracche dove stavamo. Io ritornavo da un colloquio col mio vestito bello, l'unico, e una giacchetta beige, scarponcini puliti. Cominciammo a scavare, a cercare nel fango la nostra roba, ma tutto era stato inghiottito. Io sembravo un pulcino tra le macerie, un punto bianco. Alla fine, sporca e ricoperta di terra, chiamai mio padre. Non avevamo ritrovato nulla. In quel momento ci appartenevano soltanto le nostre ossa. E poi un testo che si intitola Cartolina notturna e che a me piace considerare un po' come una sorta di piccolo, microscopico manifesto di quello che cercherei di fare. Cartolina notturna. Abbiamo attraversato queste strade asfaltate e questi angoli di luce. Abbiamo preso mille volte lo stesso, identico viale, le piante, i fiori, i rampicanti sulle grate, gli uccelli. Ci hanno presi per mano. Ci hanno insegnato a camminare, a partire e a tornare. Ci hanno presi in disparte, dolcemente, per raccontarci i loro errori, la coscienza e le inutili speranze. E ancora la vergogna e la fiducia di chi ha sbagliato rotta ma ha già trovato un nuovo litorale da seguire. Qui, in questa città di finestre e giardini, dove ogni vicolo ha il suo nome, un padre è rimasto da solo. Non lo sa ancora, ma suo figlio è fuggito. È salito troppo in alto, oltre ripide scale di cemento. Non per questo è cambiato molto. È notte, è morto un uomo, e i lampioni continuano a indicare quella solita via di fuga che noi non prenderemo. Cartolina da Irisau. Dalle colline si vede San Gallo, rassicurante, col suo stadio. Gli anziani stanno insieme, salutano il soldato che torna in caserma dagli altri. Immacolate, le case e le facciate respingono i prati, troppo verdi. Ristagna una fierezza vaga, le nostre donne, le nostre terre, le nostre bestie. È strano che in un bosco, proprio qui, ci sia il corpo senza vita di una bambina, così stonato. È strano che una terra come questa dia anche ogni tanto di che morire. E poi leggo qualche testo da una sezioncina di questa raccolta che si intitola Piccolo diario d'Irlanda. E anche qui c'è una breve citazione in esergo dal diario d'Irlanda, ben più importante, di Heinrich Böll, e leggo la citazione che è proprio bella. In realtà basterebbe, ma... Io credo, risposi, che voi siate più felici di quanto sappiate, e se sapeste quanto siete felici, trovereste già un motivo per essere infelici. Avete molti motivi di essere infelici, ma voi amate la poesia dell'infelicità. Alla tua salute. E questo vorrebbe essere un piccolo diario, una sorta di resoconto di un itinerario geografico. Leggo solo qualche estratto, di cui la prima, che si intitola Per Dublino. C'è molta gente sul bus che ci porta a Dublino, procediamo a rilento. Sfoglio un libro, lascio andare la testa tra il finestrino e la seggiola. L'uomo davanti a me è alto, robusto. Le sue unghie sono lunghe e sporche. Tossisce, dice qualcosa sottovoce in inglese. Forse bestemmia di un malanno, un'ansia. La gente attorno si gira infastidita. Guarda i prati, fingendo compassione. Siamo arrivati presto. Dimenticavo. Clifden. Titolo. Siamo arrivati presto, con anticipo sulla nebbia. La camera è stretta, la donna che ci accoglie è stanca. Ha una voglia sul braccio destro, una macchia informe, rossastra, uno scarto apparente. Grazie, diciamo, mentre lei scende le scale e se ne va. Ci sono i venti inquieti dell'oceano, sulla faccia il grido rauco del vuoto, quel luogo immaginario che ci inghiotte, noi due che camminiamo, e ci rigetta sulle gambe, in piedi, su una strada ancora uguale, ancora aperta. Connemara. sembri rinascere tra i prati e queste strade dissestate, tracciate da fessure che si iniettano fin sottoterra. Le pecore sono pecore, i muri sono muri. Scendi dall'auto, guardi intorno e qualcosa di vecchio ritorna. Un'impressione, un'evidenza di sempre, un istinto. Non te ne accorgi ma cammini. Mi chiami per due volte, vieni che è bello, si sta bene, nient'altro. Limerick. Alcune case e due palazzi, la città che s'addensa, si complica. Non accostiamo questa volta, uno sguardo furtivo è sufficiente. Pensiamo ad altro, alla gente che inquieta davanti al cimitero si segnava il petto, le spalle, la fronte. All'anziana che trema e cammina e avanza sulla strada. Knightstown. Un argano, diverse casse, due corde abbandonate da chissà quale dio. Un'aria nuova che ci assale e ci lascia al torpore di un tavolo di legno, due sedie, un uomo serio che ci porta del pane. Dici scherzando che potremmo fermarci, visitare questo spazio vuoto, avere il coraggio di farlo. E poi leggo qualche testo da una plaquette del 2009 che si intitola Lettera da Deievo ed è in fondo non distante dal piccolo diario d'Irlanda e si tratta ancora una volta di un itinerario forse più riflettuto in questo caso, di un viaggio in Estonia. Deievo è una piccola regione dell'isola di Saaremaa. Leggo alcuni testi. Prologo. Dice che abbandonando i caseggiati avevano rotto tutto i russi, raschiato i pavimenti non crollati, abbattute le finestre e le porte, sradicate tubature, le sale scoperchiate con le stanze, i corridoi. Nell'ombra però, sotto i segni di propaganda, un muretto si tiene in piedi, quasi fiero, come in attesa di un'esecuzione. Dici del tuo paese perché è vostro adesso, tutto vostro. Ritornato, gettatovi indietro consunto, come uno straccio smagliato, come un cuore che agonizza ma pulsa. Dici l'identità e io ti guardo con indifferenza, spalancando al vuoto un altro vuoto. Tuo padre era un linguista, racconti, un esperto di Bulgakov. Russo, quindi, e ti volti come a cercare un tassello mancante, a nascondere un corpo deturpato. Crollo lento mentre carichi di intensità il tuo grido. La tua rabbia esige consensi, giustizia, ma io vago e t'allontano andandomene. Come rattoppando un tessuto martoriato, seguo i percorsi che m'offrono i buchi, gli spiragli di fango tra i tronchi. Per un poco ti fuggo, mi richiamano i miei boschi con le piante senza nome, più solide della tua guerra, più gravide di odori e di nodi, più vicine del tuo pianto negato. Non ho scelto di sedermi in silenzio ad aspettare. Tu ti muovi fra i blocchi e forse ti piace che si sgretoli il muro portante, pronto a trascinare nella terra non il primo e non l'ultimo boato. Forse ti consola questo villaggio di strazi evidenti, così chiara è la condanna, così facile di speranza e di forza. Non ho scelto io la libertà di non avere condanne, la libertà di una generazione incrostata all'assenza di sangue e di grida. Sei sicura ed è già qualcosa, mi dico, ma forse non dipende da te. M'accompagni fra le macerie come si fa coi bambini, sguardo teso a una mia colpa vaga, levigata dal tempo e dai luoghi. La vedi? La vedi nell'ombra della mia fronte, non mi riconosco nei tuoi muri di crepe, negli angoli più reietti e scuri, né qui né altrove. Avessi avuto io dei muri morti, delle pianure di lividi, di sudore asprigno e grasso, sarei io ad accompagnarti adesso. Gli occhi tesi, sicuri d'evidenze, d'ovvietà. A un crocevia la nostra Opel si lamenta. Non so cosa tenga salde le gomme, attaccate e trascinate dal veicolo lento, pesante, schiacciate da tratti fangosi e altri secchi di polvere, tra sassi e asfalti abbandonati all'erosione. Attraversiamo Deievo così, su questa carrozza di lamiera sporca, per le strade mutilate dal bosco, per le umide pianure terrose, impaludate da un'attesa inesausta e incolore, né verità, né bandiera. Passeggiamo su un detrito del mondo, disperdendo le nostre tracce in una traccia più grande, lungo costole di case e di finestre spezzate. Respiriamo la rabbia assorbita dal muschio e dall'erba, la rabbia di due popoli che gridano la loro pena. Guarderesti oltre se potessi, ma dentro di te risuonano gli anni scuri dell'infanzia, le ristrettezze, così stritoli l'aria nel tuo pugno chiuso, e questo vento diventa uno scoppio, una fuga di lamenti. E l'epilogo. Il proprietario dell'auto ci ringrazia, prende le chiavi e ritorna al suo locale a luci rosse. La cittadina si ravviva in qualche bar del centro, le luci abbagliano i turisti e gli alberghi di wellness sulla costa si lasciano assorbire dal fondale notturno. C'è un castello a cui restare e c'è una passeggiata che ne attorna la cinta. Sentieri comodi e ponti pedonali. Molti finlandesi vengono qui a ristorarsi, a scacciare i loro fantasmi e le loro angosce. Viaggiamo tra le teste molli dell'autobus di linea. Le parole si increspano nel ronzio del motore e nella gravità del buio. L'autista russo dice sì con un cenno della testa. Apre le porte e ci fa scendere prima dove è comodo per noi. Ringraziamo con le mani alzate, mentre Tallinn davanti ai nostri occhi è sempre uguale, fredda e bagnata in un fermento di voci. Grazie.